movimento di cittadinanza attiva per l'aeroporto metropolitano dello Stretto, strategico internazionale, abbiamo voluto organizzare questa conferenza stampa per presentare alla città, alle due città di Reggio e Messina, alle rispettive realtà metropolitane, alle forze sociali, politiche, economiche delle due realtà territoriali che rappresentano le due città metropolitane dello Stretto, una serie di proposte concrete per passare dalla fase della protesta alla fase della proposta. Noi abbiamo adottato in questo caso un metodo che è quello di Umberto Zanotti Bianco, grande meridionalista che ha agito per decenni nella nostra realtà, con risultati eccezionali di concrete realizzazioni. Nel caso specifico, abbiamo creato un gruppo di studio coordinato dal collega professore Gattuso, che ha individuato tutta una serie di punti fondamentali per poter guardare in avanti, per poter cioè superare la fase di stallo, per poter superare la fase delle polemiche su chi ha avuto più o meno responsabilità nel fallimento della Soves, su chi ha dato di più e chi ha dato di meno, ma sempre dentro una logica che non è stata mai quella che noi proponiamo per il futuro, cioè una logica in cui l'aeroporto dello Stretto venga affidato all'interno di un contesto di sistema di trasporti complessivo che non riguarda soltanto l'aeroporto, ma riguarda i treni, riguarda le autostrade, le strade, tutto questo insieme che deve costituire un punto di riferimento per un aeroporto che diventi un terminale di questa operazione. Perché se noi considerarlo come un fatto isolato, se continuiamo a considerarlo come un fatto che è avulso dal resto della realtà territoriale, non andrà molto lontano come non è andato molto lontano fino ad ora. Quindi è per noi fondamentale riuscire a evidenziare quali possono essere, le potenzialità di sviluppo di questo aeroporto e quali possono essere le condizioni da creare perché intanto venga con ragioni valide e con ragioni solide, sostenuta la posizione di riconoscimento dell'aeroporto di Reggio, non come un piccolo aeroporto locale o calabrese, ma come l'aeroporto dello Stretto con una dimensione strategica e internazionale, non per un fatto di campanile o per un fatto di riconoscimento di un pennacchio, ma come un fatto reale di potenzialità effettive di quest'area che ruoterebbe attorno all'aeroporto dello Stretto, migliorando le condizioni dei trasporti intanto all'interno delle due aree territoriali su cui l'aeroporto è collocato, ma anche tra di esse, cioè migliorando sensibilmente e in maniera veramente decisiva e i rapporti tra le due sponde, che dobbiamo dire la verità, erano più intensi nell'antichità che negli ultimi decenni. Negli ultimi decenni i rapporti tra le due sponde sono stati limitati da un abbandono di fatto delle ferrovie dello Stato, del traghettamento dello Stretto, da un passaggio di fatto in mani esclusivamente o quasi esclusivamente private di questo trasporto. E oltretutto non tra le due sponde, ma soprattutto un trasporto che tenga conto soltanto delle lunghe distanze e non tiene conto invece di quelle che sono le realtà effettive all'interno delle due nostre realtà territoriali, per cui lo stesso sistema aeroportuale senza questo contesto si è praticamente sempre più indebolito e ha portato a una dimensione sempre più periferica e marginale di un aeroporto che invece ha delle potenzialità davvero assolutamente diverse. Per valorizzarle occorre quello che io chiamo il metodo di Zanotti Bianco, cioè occorre che la progettualità e l'esecuzione di questi progetti vengano affidati in mani capaci, in mani di persone competenti in materia, che sono non soltanto teorici, ma anche persone che operano come managers all'interno di questa realtà, perché soltanto se noi affideremo in queste mani il futuro dell'aeroporto, questo aeroporto potrà avere una sua funzione autonoma di sviluppo all'interno di quella che noi chiamiamo area metropolitana dello Stretto, che comprende le due città metropolitane di Reggio e Messina. Conosciamo bene quali sono le difficoltà che dal 1970 hanno peggiorato la situazione dei rapporti tra queste due realtà, perché queste due realtà sono state sempre più ingoiate in due meccanismi regionali in cui sono marginali, cioè in cui ci sono altri assi portanti che hanno la meglio sulle realtà di Reggio e di Messina, considerate marginali da entrambe le realtà, cioè l'asse Catanzaro-Cosenza per quanto riguarda la Calabria e l'asse Catania-Palermo per quanto riguarda la Sicilia. Noi siamo rimasti schiacciati all'interno di questo meccanismo, vogliamo ribaltare la situazione, cioè le due città metropolitane insieme possono farcela ribaltare una situazione di marginalità che nei fatti si è affermata nel corso degli ultimi anni. Ecco perché ci siamo opposti e ci opponiamo all'idea di considerare l'aeroporto dello Stretto soltanto come uno dei tre aeroporti calabresi, come un aeroporto esclusivamente calabrese, ignorando totalmente il nome stesso dell'aeroporto. Cioè, se l'aeroporto è dello Stretto ed è stato nominato come tale, vuol dire che ha una funzione che va al di là del territorio calabrese, che riguarda due realtà poste in due regioni differenti, ma che nel corso di millenni di storia sono state sempre unite e hanno caratterizzato la loro vita collettiva come un grande e continuo, incessante scambio tra le due sponde dello Stretto, dal tempo in cui è nata Zancle, qualche anno dopo Region, fino ad oggi. Quindi il rapporto noi lo vogliamo recuperare in pieno, tenendo conto della realtà di oggi, tenendo conto delle esigenze che possono avere i sistemi di trasporto di oggi e non facendoci relegare a una realtà di serie B. Se l'aeroporto di Reggio, se l'aeroporto dello Stretto non cambia, diciamo, dimensione, non passa da una gestione quasi di bottega locale a una gestione che sia manageriale e professionale, allora noi non abbiamo speranza neanche che si possano sviluppare le due città metropolitane, perché io oggi ho una cravatta che esalta l'Ottocento caratterizzato dall'affermazione delle ferrovie. Il treno ha caratterizzato il secolo scorso, 2 secoli fa, il destino di tutti i popoli. Laddove arrivava la ferrovia, il treno, arrivava lo sviluppo. Laddove si era esclusi dalla ferrovia e dal treno, lo sviluppo era negato in partenza. Oggi siamo in un'epoca in cui al treno si è aggiunto l'aereo. Se noi rinunciamo o accettiamo senza neanche batterci una soluzione diversa, una soluzione alternativa a quella che si va prospettando di un aeroporto satellite di serie B per quanto riguarda l'aeroporto dello Stretto, noi manchiamo all'appuntamento con la storia, che è un appuntamento che si gioca soprattutto sullo sviluppo dell'intero contesto dei trasporti e in particolare su quello che è il nuovo sistema che avanza in tutto il mondo, che è quello aeroportuale. Grazie.
Io vorrei fare un intervento un po' più mirato sul tecnico, ma dato che mi affascina sempre il modo in cui il professor Amato propone le cose, oso anch'io fare come dire, un riferimento un poco poetico.
Poetico,
sono stato bocciato.
Di qua così, se no cade di nuovo.
Si può immaginare un aeroporto un po' come un albero, ovvero. Un albero per essere vitale deve avere delle radici distribuite, robuste sul terreno e deve avere poi anche dei rami rigogliosi con la frutta. Naturalmente, se immaginiamo invece un albero in cui c'è solo un tronco, senza radici e senza rami, è un tronco morto. Ora, perché faccio questa, diciamo, questa specifica? Penso al fatto che appunto un aeroporto deve avere la capacità di risultare accessibile sul territorio, quindi devono essere dei collegamenti diffusi sul territorio, su un bacino regionale più o meno ampio, e quindi sono le radici, e dall'altra deve avere invece delle rotte, dei collegamenti possibilmente numerosi e di qualità sul cielo, verso il cielo, quindi verso un territorio molto ampio. Naturalmente, perché l'albero viva e dia dei frutti, è necessario anche avere un bravo giardiniere. Se l'albero è lasciato a se stesso, difficilmente produrrà dei frutti. Mi si insegnava alle scuole superiori che nel giardino di un bravo giardiniere non crescono le erbacce, la frutta, i prodotti vengono fuori sani.
È un bravo giardiniere.
Qui puoi pensare un po' a queste battute, riportandole al nostro tema, significa per esempio che questo aeroporto non ha avuto bravi giardinieri. Quando pensiamo al giardiniere del nostro aeroporto, dovremmo pensare alla politica, alle autorità di governo, dovremmo pensare ai manager che gestivano la società Sogas, dovremmo pensare anche alle forze imprenditoriali di rappresentanza, sindacali, di categorie e quant'altro. Evidentemente molte cose non hanno ben funzionato, quindi quest'albero oggi rischia di seccare completamente e potrebbe essere reciso. Noi ci stiamo proponendo in questa occasione con un bagaglio culturale, un bagaglio di proposte che avanziamo appunto nei confronti in particolare delle forze sane della città, delle città dell'area dello stretto, nei confronti della politica che ha a cuore le dinamiche positive e lo sviluppo del nostro contesto. E chiaramente ci rivolgiamo anche alle associazioni e movimenti che possono affiancarci in questo indirizzo. Perché abbiamo elaborato un documento tecnico? Intanto, questo documento, mi preme dirlo, è stato elaborato con il contributo a più teste di diverse persone, ingegneri, a parte il sottoscritto, cito l'ingegnere Surace, che è un tecnico esperto appunto di navigazione aerea, l'ingegnere Roberto Sartiano, che è qui vicino a noi, un giovane ingegnere, ma anche Fabio Surace, un altro ingegnere dei trasporti che è laureato a Pisa, ma è un nostro conterraneo. E poi i professori Giuseppe Vermiglio, che è un docente di economia che insegna a Messina, ormai in pensione, ma di grandissimo prestigio, a testimonianza del fatto che stiamo cercando di affermare anche un buon rapporto con l'altra sponda e di coinvolgere altri colleghi, e il professore Domenico Marino, che è un docente di economia appunto che vive nella nostra università, nella Mediterranea. Vi sono altri coinvolgimenti, dico subito, di personalità della cultura. Posso citare il professor Alberto Ziparo, che insegna a Firenze, posso citare il professore Nicolò, la ricercatrice Magda Mirella. Ci sono quindi altre persone, il dottor Carmelo Lucera, che ci affianca sempre. Ci sono quindi un insieme di persone, di spessore, ritengo, che in un modo o nell'altro hanno dato un contributo, a volte di idee, a volte, diciamo, più specifici di tipo tecnico. Cosa racconta questo documento? Sono una ventina di pagine in definitiva, ma sono 20 pagine dense di contenuti. Si parte da un'analisi della situazione attuale, ovvero delle criticità esistenti, e ne cito una per tutte, senza entrare troppo nel dettaglio, perché vorrei correre velocemente e non trattare troppo il passato. Abbiamo già capito che si sono combinati dei disastri, ma tra le cose che forse meritano di essere attenzionate c'è il fatto che nell'ultimo bilancio si segnalano 9 milioni di euro di debito, di deficit. Normalmente le perdite erano meno rilevanti, si parlava di 2,8, di 2 milioni di euro. Strano a dirsi, nel 2015 abbiamo un salto in triplo a 9 milioni di euro. È evidente che questo deficit non può essere stato creato in un anno. Noi pensiamo che abbia appunto delle ragioni storiche e storicizzate, non siamo andati a indagare su questi aspetti, ma certamente questa cifra dà la misura della gravità della situazione gestionale. un altro dato importante potrebbe essere quello relativo al traffico passeggeri. Nel mentre aeroporti vicini come Lamezia o Catania crescevano in termini di domanda di mobilità, Reggio Calabria è rimasta al palo e addirittura è scesa sotto i 500.000 passeggeri l'anno. D'accordo. Un elemento anche di debolezza è sicuramente stata la componente politica. Abbiamo assistito, non lo dico io, ma lo dicono i fatti, i giornali, troppo spesso a diatribe tra componenti amministrative, la provincia, il comune, la regione, anziché sedere attorno a un tavolo in modo costruttivo e coerente, spesso si sono fatti delle guerre intestine producendo semplicemente danni. Se non c'è concordia interna, alla fine i risultati non vengono. E a un certo punto è venuto fuori un piano nazionale degli aeroporti elaborato dal governo Monti nel 2012 che dettava alcuni elementi fondamentali perché gli aeroporti stessero in piedi. In altri termini, a livello nazionale si è assunto una scelta di rigore cercando di individuare gli aeroporti che funzionavano e quelli che non funzionavano, con un minimo di regole. Per cui Monti, in pratica, attraverso il ministro Passera, ha detto: attenzione, da qui a 2 anni chi non sta dentro le regole salta. Non può essere che ci siano degli aeroporti, come dire, in disavanzo continuo con l'ente pubblico che copre le spese. Si deve fare un controllo e quindi bisogna ragionare in termini economico-ingegneristici. Intanto nel piano venivano individuati, in rapporto anche a una strategia europea, 2 tipi di reti: la rete, diciamo, di valenza internazionale e una rete di valenza nazionale. Vediamo che nel caso della rete di valenza nazionale c'è anche Reggio Calabria ed è inserita in rapporto ad un riferimento alla continuità territoriale. Quindi, se non ci fosse questo elemento, l'altro parametro è l'avere almeno 1 milione di passeggeri l'anno, noi saremmo stati considerati come crotone, cioè fuori dalla rete nazionale. E su questo bisogna fare delle riflessioni, perché andando a guardare un poco la realtà insediativa, diciamo, degli aeroporti sul territorio, quello che oggi osserviamo attraverso questa figura è l'esistenza di 4 aeroporti che possono essere di nostro interesse. Abbiamo Reggio, appunto, sullo stretto, Catania più a sud, e invece più a nord Lamezia e Crotone. Questa è la realtà aeroportuale attuale. In Calabria esiste anche un'aviosuperficie che però sta prendendo, diciamo, piede solo in questi ultimi mesi, quella di Scalea, e poi c'è un aeroporto militare a Vibo Valentia. L'aeroporto di Reggio, che potrebbe giocare un ruolo significativo, in realtà non pare assumere questa veste. Se guardiamo alla realtà insediativa dello stretto, e questo è l'elemento a cui faceva riferimento anche il professor Pasquale Amato, noi abbiamo a che fare con una realtà insediativa singolare, perché se mettiamo insieme Messina, Reggio e Villa San Giovanni abbiamo 430.000 abitanti, ovvero saremmo la 7ª area urbana in termini demografici, in termini di realtà insediativa. Se consideriamo le città staccate, siamo entrambe deboli: Messina 280.000 abitanti, Reggio 170. Quindi è un discorso differente, ma questo vuol dire che c'è un potenziale straordinario in termini di domanda di mobilità. Questo aeroporto di cui parliamo, l'aeroporto dello Stretto, potrebbe appunto esprimere questo potenziale in rapporto a diversi elementi. Il primo è il fatto che Catania sta ormai in saturazione, quindi è come se la pista di Reggio Calabria fosse una pista supplementare dell'aeroporto di Catania. Per inciso, vi sono già alcune proiezioni che dicono che nel 2030 l'aeroporto di Catania va in tilt, non ce la fa. Quindi bisognerebbe trovare nuovi spazi. Reggio esiste già e quindi potrebbe essere naturale assorbire una parte del traffico, atteso peraltro che è traffico che da Messina va verso Catania, potrebbe essere dirottato su Reggio. Vi è una straordinaria potenzialità in termini di mobilità turistica, non cito tutti gli aspetti, ma lo stretto, le isole Eolie, le città, i siti, la croceristica, i musei. C'è poi una mobilità per lavoro che è crescente e poi c'è una mobilità da non trascurare per motivi di studio e cure sanitarie. Sappiamo bene quanta gente va a curarsi fuori, per esempio, e spesso utilizza degli autobus. Si fa 15-16 ore di viaggio in autobus perché il treno ormai sta scomparendo e l'aereo è diventato difficile da prendere o addirittura molto costoso. E poi ci sono altri elementi che inducono a pensare che le potenzialità siano rilevanti. Per esempio, vi può essere una componente di protezione civile. È un'azione sulla quale si è poco riflettuta, ma se si guarda un po' questa immagine, si può osservare come l'aeroporto dello Stretto sia al centro di un cerchio di raggio di circa 300-350 km, il che significa che in circa 50 minuti con un volo tipo Canadair si può raggiungere l'estremità occidentale della Sicilia o il Pollino, e quindi capite che questo tipo di opportunità è tutta da considerare, quindi andrebbe vista come un ulteriore elemento di rilievo. E ancora un'altra considerazione però, nel mentre noi ragioniamo di come non far morire un aeroporto di elevata caratura, dotato in termini anche di infrastrutture e di tecnologie come il nostro, qualcun altro si affaccia sulla scena. Per esempio si continua a proporre, anzi sono emersi in maniera ancora più robusta in questi giorni sui giornali, una proposta di costruzione di un aeroporto nella Sibaritide. Si parla di Sibari, Cassano, ma si parla anche di Tarsi, a 30 km da Cosenza, e non ultimo, in ordine di tempo, addirittura di un aeroporto di Pisticci, nel Golfo di Taranto, in Basilicata. Evidente quindi che c'è una stonatura, nel mentre rischiamo di perdere due aeroporti già costruiti, con tutta l'organizzazione, i servizi, si pensa che questi siano defunti e ci siano le premesse per realizzarne un altro in alternativa. La logica sarebbe quella di avere uno scenario come questo, ovvero l'aeroporto di Catania se ne va per i fatti suoi, serve anche il bacino messinese, l'aeroporto di Lamezia vorrebbe servire la parte centro-meridionale della Calabria, l'aeroporto della Sibaritide dovrebbe servire la parte settentrionale della Calabria. Sono scenari, naturalmente, ma senza timore di campanilismi, vanno comunque determinati, altrimenti un domani uno può, come dire, rivelarsi un po' ingenuo rispetto a quello che sta avvenendo. Se guardiamo un po' al sistema di offerta di trasporto, perché la domanda è legata anche all'offerta, se io non offro voli, se non offro tariffe abbordabili, la gente va altrove. Se guardiamo la situazione attuale, Reggio offre solo 3 rotte nazionali, 2 stabili su Roma e Milano, una un po' zoppicante su Torino. Sulle rotte internazionali non ci siamo, voli low cost non le proponiamo. Lamezia e Catania, al contrario, propongono molto di più e quindi è evidente che sono più appetibili. Se guardiamo appunto alla domanda di mobilità, possiamo rilevare come Catania nell'arco di una quindicina d'anni è passata da 4 milioni a 7 milioni di passeggeri, cioè quasi raddoppiate, parliamo di 3 milioni di passeggeri in più. Lamezia è passata da circa 600 mila passeggeri a 2 milioni e mezzo, quindi anche qui è triplicata la domanda, Reggio Calabria è rimasta al palo. Chiaro da questi numeri che qualcosa non è andata per il verso giusto. Ci sono dei dati che noi abbiamo attenzionato, però non voglio dilungarmi troppo. Mi soffermo solo su un elemento, questo dato, che nasce da un'indagine fatta in ambiente universitario. Il 68% degli utenti che usano l'aeroporto di Reggio è fatto da cittadini di Reggio Calabria. Il resto è da gente che viene dalle province. Da Messina viene appena il 5% dell'utenza. Questo sta già ad indicare come, appunto, l'accessibilità da parte della sponda messinese all'aeroporto sia debolissima, e quindi qui ci sarebbero da fare tutto un insieme di riflessioni che sono state anche fatte, riproposte in termini quantitativi. Ormai è chiaro che se lo stretto rappresenta un ostacolo in termini di tempo, in termini di frequenza di servizio, in termini di regolarità e affidabilità anche dei servizi, uno non passa lo stretto per andare all'aeroporto di Reggio, va direttamente a Catania. Si può evidentemente fare molto su questo piano, ma questo andrebbe fatto anche in una logica oggi, secondo me, vincente, che è quella di discutere in termini di circoscrizione territoriale ampia. Voi pensate che è stata istituita l'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale, Ioni e dello Stretto. In pratica è stata costituita un'autorità portuale che unisce i porti che vanno da Gioia Tauro fino a Milazzo, Messina, con tutti i porti, delle due province. In questa ottica c'è un'integrazione in atto. Sarebbe naturale provare a innescare una forma di integrazione anche attraverso il sistema di trasporto aereo. Ma le due componenti non si scindono, come è stato detto prima. Se ho un buon servizio di traghettamento che mi favorisce l'afflusso verso Reggio, che basterebbe poco, come vedremo attraverso le proposte, si potrebbe attirare veramente molta utenza messinese sull'aeroporto dello Stretto. ci sono un insieme di valutazioni che vengono fatte anche in rapporto al sistema ferroviario, ma che tralascio. Quello che noi oggi auspichiamo è che si possa cambiare appunto l'indirizzo di governo, puntando per esempio a realizzare nuove rotte verso destinazioni come Torino, Pisa, Bologna, Venezia, può addirittura anche pensare, con degli aerei più piccoli naturalmente, a delle rotte trasversali est-ovest, atteso che per esempio un abitante di Palermo per arrivare a Bari oggi non sa come fare, deve andarsene a Roma magari con l'aereo, in macchina è difficilissimo, è lungo, in treno non ne parliamo. Si possono ipotizzare dei collegamenti quindi tra aeroporti situati nel sud Italia con degli aerei di media piccola stazza. E poi una cosa importante che abbiamo valutato anche in rapporto ad esperienze altrui, che bisognerebbe incentivare i voli low cost, i voli charter, i voli cargo. E su questo ci si potrebbe dire molto. Accenniamo solo a un dato numerico. L'isola di Creta fa 30 milioni di passeggeri all'anno, di cui quasi la totalità arriva con voli charter. Ora Creta è un'isola più piccola della Sicilia, vuol dire che ha una capacità attrattiva straordinaria, perché se sommiamo i passeggeri attratti dall'intera Sicilia non arriviamo a queste cifre. Fate la somma, 7 milioni in Catania, altri 4 grosso modo su Palermo, non siamo neanche alla metà, aggiungendo Comiso e quant'altro. Quindi questo vuol dire che se c'è una promozione di servizi, può essere un'opportunità. È chiaro che non si può vendere solo l'aeroporto e il servizio, bisogna vendere il territorio, ovvero l'insieme diciamo attrattivo di turismo, di cultura, metteteci tutto quello che volete. E in questa logica, per esempio, una cosa che diciamo è che le realtà come le componenti politiche, regioni, città metropolitane, ma anche camere di commercio, Confindustria, comuni, potrebbero operare in sinergia con dei tour operator specializzati per promuovere appunto queste opportunità. Noi oggi non abbiamo tour operator calabresi o siciliani che propongono dei pacchetti di tipo turistico integrato per il nostro territorio. Siamo al contrario, propongono a volte il viaggio ai Caraibi, il viaggio in Sud America, il viaggio a Vienna, dove volete, in tutto il mondo, ma non propongono alle popolazioni di altre regioni il nostro territorio o di altri paesi. E quindi su questo ci sarebbe veramente molto da fare. Noi riteniamo, da alcuni studi effettuati, che il potenziale di Reggio sia almeno di 2 milioni di passeggeri l'anno, però appunto bisogna lavorare su diversi ambiti. Dicevo che bisogna anche fare una valutazione rispetto a quello che sta avvenendo sulla scena nazionale e internazionale. Al 2030, secondo uno studio recente, è previsto che gran parte dei maggiori bacini geografici nazionali supereranno la capacità di movimentazione attuale, sia rispetto alle aree passeggeri che alle aree apron, sono le aree di servizio degli aeromobili, che significa che andranno in congestione. Tra gli aeroporti che saranno sicuramente in congestione c'è Catania, tra gli aeroporti che potrebbero andare in congestione c'è anche Lamezia. Quindi avere un aeroporto operativo, funzionale, come quello dello Stretto, può significare dare respiro a questa esigenza di mobilità crescente, altrimenti questa opportunità, se l'aeroporto scompare o viene declassato, verrà meno. E quindi si possono fare delle cose. Noi le abbiamo articolate, le cose che si possono fare, in tre ambiti. Un ambito che abbiamo chiamato di nodo, un ambito territoriale che riguarda l'accessibilità e un ambito di governance politica e tecnica. Che significa quindi interventi per esempio sul nodo? Andiamo a esplorarne qualcuno, non tutti perché la lista è abbastanza lunga, ma questo la dice lunga. Le cose da fare ci sono tante, ma vanno in qualche modo aggregate e controllate. Non si può improvvisare, né posso pensare di tralasciare alcune per favorirne altre. Vanno tutte considerate in modo intelligente. Questo significa avere manager di alto profilo, avere una politica di alto profilo. Per esempio, una cosa che si dovrebbe fare, l'adeguamento strutturale e funzionale dell'aerostazione. Noi abbiamo un'aerostazione debolissima, che è poco accogliente, lo sappiamo. Pensate che in questo momento hanno destinato 50 milioni di euro all'aerostazione di Lamezia Terme, che è molto più funzionale e grande della nostra, quindi andranno a farne una nuova, ex novo, di grande valenza e attrattiva. Quindi è chiaro che queste cose giocano un ruolo, perché chi va in un aeroporto, se trova un aeroporto accogliente, è un conto, se trova un aeroporto africano è un'altra. Per esempio, altra cosa che diciamo è che bisogna attivare bene il raccordo fra la stazione ferroviaria e l'aerostazione con degli autobus a domanda. C'è un servizio, ma viene poco nulla o per nulla utilizzato. Un'altra cosa che è auspicabile, per esempio, è la riapertura della seconda pista aeroportuale. Reggio ha due piste, una è operativa, l'altra di fatti non lo è. Ma per il decollo questa seconda pista potrebbe giocare un ruolo anche significativo. Vi sono dei lavori che non sono stati completati, si tratterebbe di capire perché e mettere mani a delle piccole opere, probabilmente poco costose, e completare. Così come si potrebbero potenziare i servizi per l'aviazione generale o attivare anche altre possibilità, per esempio si potrebbero potenziare delle infrastrutture e dei servizi tecnici per gli aeromobili. Che vuol dire? In tutto il sud Italia non ci sono degli hangar o delle strutture per la manutenzione, tranne Napoli e forse qualcosa a Catania, per il servizio degli aerei, così come per gli autobus o i treni. Ci deve essere l'officina, ci deve essere un luogo di rimessaggio, di pulizia, e queste funzioni hanno un peso occupazionale anche di attività e di qualità. Al sud ce n'è pochissimi, quindi Reggio potrebbe attrezzarsi in questo senso, e è stata avanzata un'ipotesi progettuale che va in questa direzione. Così come si potrebbe pensare anche di dare spazio a delle funzioni come quella che abbiamo citato prima, ovvero di protezione civile, per esempio ospitare dei Canadair. Noi a Reggio li avevamo, a un certo punto sembrava quasi un successo, li abbiamo allontanati dicendo è meglio che non disturbino le attività di volo commerciale. In realtà si tratta anche qui di una forma di attività interessante dal punto di vista economico e della vivacità dei servizi. C'è la possibilità di potenziare e razionalizzare i servizi per il viaggiatore. Un utente dovrebbe essere messo in condizione di fruire di tutta una serie di servizi. Così come si potrebbe fare qualcosa di più per il parcheggio. Si arriva al nostro aeroporto, un parcheggio poco accogliente, limitato nelle dimensioni, con una tariffa piuttosto esosa. Ci sono, diciamo, sistemi ormai più avanzati che potrebbero essere considerati. Ci sono poi possibili interventi per migliorare l'accessibilità, tra questi il potenziamento dei servizi di navigazione, cioè tra una sponda e l'altra potremmo avere sicuramente frequenze migliori e avere anche la possibilità, per esempio, perché no, di disporre di motonavi dedicate. È possibile pensare all'acquisto di 4-5 unità navali, anche di piccola o media dimensione. Non costano tanto, parliamo di 30-40 milioni di euro, quindi una bazzecola, ma questo favorirebbe appunto l'integrazione tra le due sponde. E così altre ipotesi, qualcuna illustrata graficamente, vado per esempio a rappresentarle. L'idea è quella di avere catamarani o motonavi che tengono bene il mare, con la possibilità di integrare per esempio le tariffe, per cui uno può usare l'autobus, il tram, la motonave, l'autobus a Reggio Calabria con un unico biglietto, la possibilità anche di fare un'operazione che a noi sembra veramente facile da realizzare, ma che forse volutamente è stata cassata nel passato. Abbiamo la stazione marittima di Reggio e in adiacenza ad appena 50 passi la stazione ferroviaria del porto. Per un cittadino che arriva da Messina sarebbe facile appunto spostarsi da un punto all'altro senza difficoltà, prendere il trenino e seguendo la linea di costa con appunto il trenino, che potrebbe anche fare delle fermate intermedie, giungere all'aeroporto in 10 minuti, comprese le fermate. Queste condizioni sono possibili, l'infrastruttura c'è. Ma il guaio è che sul nostro territorio avvengono delle cose strane, come appunto la inibizione della marcia dei treni attraverso sistemi tecnologici, considerate che avevamo addirittura l'elettrificazione della linea, o addirittura la cementificazione delle stazioni. Questa stazione, la stazione di cui parlavo prima, Porto, se osservate, mentre qui prima c'erano le porte, le hanno murate, qui abbiamo creato una specie di bunker abbandonata a se stesso con le sterpaglie, e qui c'è il binario. Allora queste cose fanno male al territorio e ai cittadini, perché le abbiamo pagate con i fondi nostri, le abbiamo pagate pensando a quell'opera di cui si diceva prima. Per inciso, giungendo sotto l'aeroporto a San Gregorio, in adiacenza al pontile c'è una stazione ferroviaria, pagata ancora una volta con fondi pubblici, fondi regionali. credo sia costata qualcosa come 40-50 milioni di euro. Bene, questa stazione di fatti non viene utilizzata. Ma perché manca che cosa? Non l'infrastruttura, il servizio, il raccordo di cui parlavamo prima. Un cittadino che viene dalla Locride teoricamente dovrebbe essere agevolato. Arrivo alla stazione, non vado in macchina, scendo, citofono, oppure se non citofono c'è il pulmino che mi aspetta e mi porta all'aerostazione. Sono quelle cose che facili che si fanno in tutti gli aeroporti, ma qui sembra che stiamo su un altro pianeta. Per inciso, accanto al percorso della navetta autobus che già si è operata, quindi esiste, che permette di bypassare appunto le piste, c'era in passato era stato elaborato un progetto interessante che oggi si potrebbe richiamare, riproporre, che era quello di una navetta sotterranea che collega direttamente la stazione ferroviaria con l'aerostazione. Non stiamo parlando di cifre esagerate. Queste cose esistono, per esempio qui sulla destra vediamo una funicolare, quindi automatica, che opera, nel caso specifico, a Barcellona. Su 700-800 metri, diciamo in linea d'aria, un servizio va e vieni che può costare sull'ordine di 30-40 milioni di euro. Ma se c'è una progettualità, se questa viene proposta, prima o poi si intercettano i finanziamenti. Se non c'è progettualità, noi siamo sempre, al paro. E poi per finire gli interventi sulla governanza, anche qui si potrebbe fare un ragionamento molto ampio. Noi però abbiamo voluto focalizzare l'attenzione su alcuni punti. Per esempio, la prima è dare spazio a nuovi quadri dirigenti, attingendo a professionalità di riconosciuta qualità e non sottomessi a potentati politici. Vale come per gli altri settori, per la sanità o per la gestione degli enti pubblici. Se mettiamo a capo di questi enti dei signori nominati dalla politica che hanno come attributo particolare essere stati fedeli e portatori di voti, non andiamo da nessuna parte. Se sono anche capaci di fare questo, ma sono ingegneri, economisti, tecnici di alto profilo, perché no? Certamente le due condizioni sono molto rare. Noi preferiamo la condizione di qualità, di competenza, di professionalità. E se non si trova il bravo pilota, vogliamo vincere la gara a Formula 1. Abbiamo una bella macchina, vogliamo il buon pilota, se non lo troviamo in Calabria lo prendiamo altrove. Non siamo razzisti, però la condizione primaria è che si prenda appunto gente di alto profilo. E un'altra cosa che riteniamo opportuna è che siano attivate forme di controllo pubbliche o quantomeno a maggioranza pubblica. Questo per evitare appunto i rischi connaturati con la gestione privatistica, che sappiamo bene quali possono essere. E questo implica però anche una partecipazione diretta di rappresentanza della cittadinanza, cioè in alcune realtà ormai sono state sperimentate, i cittadini possono avere dei loro rappresentanti che controllano, fanno monitoraggio in modo che chi governa, chi gestisce il timone non vada a finire sugli scogli, quantomeno una presenza attiva di questa natura noi la rivendichiamo. Naturalmente, se pensiamo anche a un'ipotesi di gestione unitaria di più aeroporti, per esempio, se la SACA la dovesse diciamo, assumere la gestione degli aeroporti calabresi, no? Non è che siamo a favore di una società di gestione piuttosto che di un'altra, ma quello che chiediamo è che gli interessi legittimi dell'aeroporto di Reggio siano salvaguardati. Questo significa quindi che qualcuno deve farsi carico di attenzionare le problematiche dell'aeroporto di Reggio. Quindi significa questo assicurare pari opportunità. Se arrivano dei finanziamenti, in una logica sana, gli stanziamenti dovrebbero essere distribuiti. Se guardiamo a quello che sta avvenendo in questo periodo, sono stati stanziati nel patto per la Calabria 80 milioni di euro, 50 sono già stati destinati alla Lamezia. I 30 rimanenti, 12 sono per nuove rotte e saranno distribuiti, ma alla fine, se facciamo il calcolo, significa che il 60-70% delle risorse va alla Lamezia, il resto agli aeroporti minori. Questa non è una distribuzione equilibrata, pensando alle prospettive appunto, degli aeroporti. Un'altra cosa che riteniamo importante è che ci sia un accordo quadro tra i partner finanziatori legato alla progettualità, a parametri di gestione, in modo tale che dire, lavori in un'ottica diciamo, del breve periodo, bisogna ragionare in un'ottica anche di medio-lungo periodo. Se si fanno degli accordi preventivi è meglio, altrimenti a seconda delle situazioni del momento potrebbe prevalere una ragione piuttosto che un'altra, una logica piuttosto che un'altra e si creano delle distorsioni pericolose. Quindi va definito un programma di interventi a breve, medio e lungo termine con opportuni stanziamenti che vanno programmati e garantiti. Un'altra cosa che diciamo è che bisogna chiudere i progetti già iniziati, non si possono lasciare dei progetti a metà. Pensiamo a dei lavori che sono stati sospesi perché hanno dirottato delle risorse. Lì, proprio all'aeroporto, se uno fa un po' di attenzione, vede dei cantieri. Perché mai questi cantieri si sono fermati? Forse perché appunto le risorse che erano destinate per completare quelle opere sono state, come dire, indirizzate a coprire altri bisogni momentanei. Ma queste cose non si possono accettare. I lavori vanno chiusi una volta iniziati. E poi, come dicevamo, la capacità di management deve essere forte, ma veramente forte, in modo da attivare tour operator e il mondo imprenditoriale per cercare di promuovere l'intero territorio dello stretto fuori regione e fuori nazione. Parlavamo dei flussi, dei charter e quant'altro. Un'ultima battuta, credo che se ci sono queste condizioni si può anche ricreare un'immagine positiva, non un'immagine pubblicitaria avulsa dal contesto. È inutile che noi facciamo la pubblicità con i bronzi per la Calabria, se poi attorno ai bronzi non creiamo delle condizioni di accoglienza.
E poi la gente non può arrivare.
Esatto, e quindi questo è il ragionamento. L'immagine dell'aeroporto va legata al territorio. Per questo poi è l'ultimo dei desiderata, ma in realtà è il primo degli elementi su cui puntiamo. Vogliamo chiedere appunto alle autorità di governo che l'aeroporto di Reggio sia dichiarato di rilevanza strategica internazionale. La questione sul termine strategico è legata appunto al piano nazionale degli aeroporti elaborato dal Ministero dei Trasporti e dell'ENAC, e quindi qui ci sono le ragioni per cui potremmo dire che anche Reggio...
Possiamo precisare che in questo campo si è fatta molta confusione. Ci sono state anche dichiarazioni di politici che parlano dell'aeroporto strategico, però non in questo senso che tu stai
spiegando. Esattamente.
Quindi è importante sottolineare...
Questa definizione non è appunto generica, è legata alla nostra specifica realtà. Per esempio, considerate la particolarità dell'area dello stretto, è periferica rispetto al resto d'Italia, però centrale rispetto al Mediterraneo. C'è un sistema insediativo unico al mondo, che è fatto appunto di due regioni che si trovano attaccate, con una rilevanza insediativa notevole, Messina e Reggio, e con straordinarie potenzialità paesaggistico-ambientali. C'è una valenza storica, archeologica, diciamo culturale notevolissima, e abbiamo poi poli economici e culturali rilevanti. Per ultimo, l'aspetto legato alle situazioni appunto di calamità naturale. Tutti questi elementi permettono di configurare il termine strategico per la realtà appunto del nostro aeroporto. Ce ne sono altri, naturalmente, bisogna farli pesare, perché la definizione di strategico rappresenta un grimaldello per poter poi sedere al tavolo degli aeroporti più importanti, e quindi avanzare proposte, richieste di finanziamento che siano legittimate. Se stiamo tra gli aeroporti di serie B o di serie C, è evidente che queste opportunità vengono meno. E su questo bisogna, ripeto, fare attenzione, perché guardando i documenti di programmazione più recenti, per esempio tutte del 2016, il patto per lo sviluppo della città metropolitana di Reggio Calabria, cosa vediamo? Che non c'è un euro per l'aeroporto, lì hanno un po' di fondi, hanno scelto di distribuirli facendo un lavoro per ogni comune della provincia, un pezzetto di strada, un pezzetto di rete fognaria, ma non c'è una visione globale. Ancora, sul patto per la Calabria di aprile 2016 c'è un impegno di 81 milioni per gli aeroporti, ma di questi, come dicevamo, 50 sono già destinati alla Lamezia Terme, 12 sono per pagare incentivi alle compagnie aeree, rimane ben poco. Se guardiamo al piano regionale dei trasporti, che però è un piano ancora direttore, dobbiamo dire che non ci sono specifiche né di priorità né di forme di finanziamento. Per ultimo, il piano operativo approvato dal CIPE proprio il 1 dicembre 2016 attribuisce 800 milioni di euro alla Calabria per interventi sul sistema di trasporti, ma tutti questi fondi sono destinati alle strade e alle ferrovie. All'aeroporto di Reggio non è destinato neanche una lira. Quindi rispetto a queste cose noi abbiamo anche una necessità che deve essere espressa dalla politica, ovvero quella di chiedere anche un riequilibrio territoriale. Penso per esempio a fatti di un certo rilievo, però ci passano sopra e neanche li vediamo. Per esempio il ministro Delrio ha varato a febbraio 2016 la cura del ferro e ha preventivato 9 miliardi di euro cash da spendere per realizzare degli interventi sul sistema ferroviario. Di questi 9 miliardi 8,9 per l'esattezza, ben 8 sono destinati al nord Italia, per fare l'alta velocità verso Venezia, per fare i tunnel sotto le Alpi. Al sud Italia hanno attribuito quindi meno di 1 miliardo, alla Calabria 100 milioni. 100 milioni, capite che non facciamo nulla. E
Purtroppo è
quindi
una continuazione dal
c'è la necessità di
1869.
intervenire appunto, drasticamente in termini politici. Per questo ci stiamo rivolgendo anche con questa nostra conferenza, ma con il nostro documento, alle autorità di governo. Assumano la piena responsabilità, ma la devono assumere appieno perché abbiamo l'impressione che ancora si stia tergiversando. Per esempio, se leggiamo lo statuto, la bozza di statuto della città metropolitana di Reggio, quella di Messina non l'ho letta sinceramente, non so se andrebbe visitata anche quella, non si parla per esempio di politiche di integrazione a scala di aree metropolitane, cioè ognuna delle due città metropolitane guarda al proprio ombelico, ma non guardano al rapporto con l'altra sponda. E questo è estremamente negativo in
Poi
rapporto alle
sono
cose che
confinanti,
abbiamo
quello è
detto.
ancora più
Se
grave,
andiamo a guardare le specificità, gli indirizzi sui trasporti, ci accorgiamo che sono scritti male. Non hanno un'idea di politica di sviluppo sui trasporti. Si può intervenire, certo che sì, ma anche qui la politica ha bisogno di assistenza tecnica qualificata. E non ultimo, si va delineando un organismo di partenariato nell'ambito dell'autorità del sistema portuale Gioia Tauro. Anche qui si parla di porti, ma noi non vorremmo che il tutto si concludesse con la decisione su chi debba fare il presidente o il segretario dell'autorità portuale.
questo
Per cui il presidente lo
succedendo
diamo a
purtroppo.
Messina e il segretario
Sta
lo diamo
succedendo proprio
ai
questo.
calabresi, perché non è in questa veste che bisogna ragionare, al contrario, bisogna ragionare in termini propositivi e quindi in termini di rilancio diciamo, di proposte di qualità. E mi pare che ho detto tutto. Non so se c'è qualche domanda o
Mia curiosità è, cioè, mi pare che tutto questo excursus interessante sia stato le azioni che hanno dato origine a questo discorso sino da
Alfredo Barcello è un reggino che sta a Vicenza, quindi
quindi io
vive la
spesso
realtà.
purtroppo devo andare a Lamezia a prendere l'aereo perché da Reggio è impossibile, ok? E quindi io no, mi chiedevo questo, da qui si evince che c'è una volontà, c'è stata una volontà politica per arrivare a questo punto, siamo ormai quasi al fondo. Mi chiedo tutte queste questi propositi, sicuramente interessanti, condivisibili, chi li può portare avanti se non è la stessa politica? Cioè, è una cosa che cozza un po',
La
no?
politica se c'è però una cittadinanza viva, per questo parliamo di un movimento di cittadinanza
Ecco,
attiva, che non sia
infatti,
populismo
se
però.
noi non ripressiamo
Noi questo contiamo, di creare, e ci siamo assunti da
un
noi
gruppo
questo
di pressione,
compito,
di
cioè
fatto,
se la cultura locale,
proposte di pressione.
l'imprenditoria locale, l'associazionismo locale non si fa vivo, vuol dire che alla fine è un tutt'uno con il regime politico, cioè quello della rassegnazione. Noi diciamo che non ci si può rassegnare, chiaramente chiamiamo attraverso questa proposta raccolta le forze. Questo documento lo faremo circolare, è un documento che apre le danze per noi. Da qui a gennaio, è una cosa che dovremmo pure dire, ci ripromettiamo di fare una verifica, arriveranno delle risposte, arriveranno delle
Delle
indicazioni,
proposte
delle
anche
proposte
integrative.
integrative, perché no? Se arriveranno vuol dire che c'è un substrato culturale, intellettuale, imprenditoriale vivo. Se non arriveranno, a noi alla fine,
E ci rivolgiamo anche ai regini messinesi che
anche
stanno
chi sta
fuori,
fuori,
di far
certo,
parte di questo movimento
assolutamente.
per questo motivo.
Ma diventa ancora
Quindi,
più difficile quando dobbiamo combattere con un nemico che è in casa.
lo so,
È ancora
ma
peggio.
abbiamo
Abbiamo
due
due
alternative
alternative
problemi che abbiamo da
però,
sempre.
rassegnarci e morire
Cioè,
o
posso
provare
capire uno di
assieme.
Roma che fa la politica che gli interessa di Milano, ma che i nostri concittadini, i nostri politici, insomma, non affrontano il problema minimamente, l'abbiamo spesso sollecitato con tanti messaggi, con tanti input, ma il nostro sindaco non si è
Lui è uno dei più
mai
attivi nel nostro consiglio.
fatto vivo né ha mai risposto alle continue e pressanti domande che sono state a lui
Lo
rivolte.
attendiamo
Insomma.
all'appuntamento con questo
Non è un caso,
documento.
noi abbiamo mandato questo, diciamo, quest'invito a partecipare oggi a tutti i sindaci della città, della provincia di Reggio, della città metropolitana, e a molti sindaci della provincia di Messina. Ma abbiamo acquisito attraverso le nostre opportunità gli indirizzi mail. Abbiamo invitato i consiglieri della città metropolitana, non c'è ancora un indirizzario, però siamo riusciti attraverso dei contatti diretti a mandarle ad un consigliere il quale ha gli indirizzi WhatsApp di tutti gli altri e quindi la locandina della manifestazione di oggi l'ha rimbalzata a tutti gli altri, ma stamattina non vediamo nessuno, non sappiamo.
Comunque era conferenza stampa.
Era una conferenza stampa.
Era la presentazione. L'importante poi è che diano risposte nel momento in cui
da questi,
riceveranno le proposte.
Il sindaco della città metropolitana sta deludendo molti cittadini, si aspetterebbe una presa di posizione. Lo stesso governatore della regione. Però ecco, noi vogliamo ragionare in un'ottica costruttiva. Che è facile attaccarli, ne avremmo mille ragioni, quando è il momento lo facciamo.
L'unica posizione che hanno assunto finora è stata quella di difendere i possibili licenziati dell'aeroporto, che è un fatto limitato,
è
un fatto molto episodico, perché
è una conseguenza della loro cattiva politica.
Esatto, e quindi probabilmente i licenziati saranno molti di più se si continua a star zitti su quello che può essere il rilancio e lo sviluppo dell'aeroporto. Che se c'è un rilancio e uno sviluppo ci saranno addirittura nuovi assunti, se invece non c'è saranno tutti licenziati o quasi, insomma, quindi è una risposta molto parziale e molto episodica.
Noi siamo
che
sensibili
non ha...
a queste istanze,
certo,
però abbiamo il problema in un modo serio.
Siamo preoccupati che i licenziati siano molti di più,
solo,
se continuano in questa
rischiano di innescare un meccanismo di conflittualità tra poveri, nel senso che ognuno cercherà di... come i poveracci che stanno su una barca che sta affondando, di salvare se stesso. E
certo,
sono cose bruttissime e tristi. Noi non vogliamo la guerra tra le componenti sindacali o tra i lavoratori, ma vorremmo salvarli tutti. Per questo proponiamo un progetto di questo rilievo.
Salvarli e assumerne anche.
Esatto, fare basso
cabotaggio. Se l'aeroporto si sviluppa.
Chiaramente
se l'aeroporto non viene...
andrebbe fatto una verifica piuttosto rispetto a chi ha governato. Perché le responsabilità primarie sono su chi ha avuto le leve del potere e del comando, politico e tecnico, che se i risultati sono questi qualcuno dovrebbe pagare. Quei numeri di cui parlavamo sono dei deficit, quel deficit, i buchi di bilancio, qualcuno li deve pagare, ma chi li paga se non l'insieme dei cittadini della città? Allora non è giusto, già stiamo pagando il buco delle cattive gestioni del comune, e sappiamo quanto siano lievitate le tasse dei cittadini in regime. Paghiamo le tasse più alte d'Italia.
Io pago 50 euro l'anno di acqua a Vicenza.
Qui però paghiamo
poco
cifre,
più di spazzatura. Vabbè.
Cifre molto più elevate.
Lo so. Le pago anche
e quindi appunto ognuno di noi sa che cosa significa. Se questi buchi di bilancio dobbiamo pagarli ancora una volta noi, non è giusto. Quindi pagano i lavoratori e i cittadini. Ma a questo punto noi diciamo ai cittadini è giusto sollevarsi, è giusto dire basta, è giusto proporre però un'alternativa. Lo diciamo con i mezzi che abbiamo. Naturalmente uno degli obiettivi è anche quello di aggregare altre componenti culturali che vengono dal mondo accademico, dalla scuola, dal sapere, dal giornalismo, dai media, perché se facciamo massa critica, forse facendo pressione, le cose potrebbero cambiare. C'è l'alternativa, come direbbe Renzi, è tra morire o cercare di sopravvivere. Una brutta citazione, ma lui stamattina faceva una nei telegiornali di questo tipo, un po' alla catalana. È chiaro che noi vogliamo vivere, non c'è bisogno di porlo in questi termini, però per poter vivere dobbiamo creare le premesse.
La storia dell'aeroporto non ha insegnato niente a questa città.
E non solo quella dell'aeroporto.
Non ha insegnato niente, del capoluogo. Non ha insegnato niente.
No. Quindi dobbiamo stare un po' attenti.
Volevo fare una sottolineatura.
Perché potremmo rischiare...
Nelle more che voi... Nelle more dell'invio del vostro comunicato per la conferenza stampa, in città c'è stato un fatto nuovo. L'elezione del presidente della Camera di Commercio, che ha molta rilevanza in ordine a questo. È un giovanotto, tramontano.
È una persona in gamba.
Allora,
è un giovane di grande qualità.
Suggerirei,
sì,
in maniera eccezionale,
sì,
soltanto per lui,
Carmelo,
che non sia inviato il documento, che sia portato.
Visitato.
In maniera
perfetto, Carmelo.
Perché
siamo
è necessario coinvolgerlo, tenendo conto che la Camera di Commercio, in ordine a queste questioni, ha grande responsabilità. L'altra cosa che vorrei sottolineare, La prima.
Come al solito, Carmelo, sei sempre figa.
No, ma il richiamo che Mimmo ha fatto in ordine al bilancio del comune e alla ricaduta alla popolazione vale per la gestione dell'aeroporto.
Certo.
Lì questo sbalzo nel 2015 a 9 milioni circa, come dire, o c'è stata una manomissione, una falsificazione, per dire meglio, dei bilanci degli anni precedenti, o c'è qualcosa sulla quale credo che noi dobbiamo tenere ferma la barra, perché Reggio ha commesso un grave errore di pagare un debito che non ha realizzato la cittadinanza, senza sapere per che cosa il debito è stato creato e da chi è stato creato. Qui adesso si stanno ripetendo le stesse condizioni del bilancio.
All'aeroporto, sì.
Allora all'aeroporto non dobbiamo dire, sti 9 milioni come sono comparsi nell'ambito di una gestione 2015, e quindi va fatta una verifica di chi ha determinato, certo, queste cose. C'è un altro aspetto, valutatelo voi se dobbiamo tirarlo fuori, ma c'è, siccome l'aeroporto diciamo strategico e nel formulare la proposta diciamo che c'è un aspetto anche di protezione civile che può svolgere,
certo,
questa roba.
Certo.
Vedete,
è importantissimo.
Però che l'aeroporto è sopra la copertura del fiume Sant'Agata. Allora qui noi credo che lo dovremmo porre il problema di una verifica per capire se l'intubamento di questo fiume determina condizioni di pericolo, perché nell'87 mi occupavo di sindacato, fummo allertati per il problema di un terremoto catastrofico e venne fuori che i punti strategici di direzione degli interventi sul territorio venivano abbattuti dal terremoto, o perché cadevano le strutture fisiche, o perché strutture fisiche lì vicino cadevano e impedivano il passaggio agli ospedali, per esempio. Ecco, non vorrei che ci fosse un sistema di pericolo, perché mentre anni fa questo sistema dell'intubamento dei fiumi, Reggio è pieno di questi fatti, cioè,
sì, però,
c'è chi dice che siamo su
un'osservazione da fare.
L'osservazione è pertinente, ma voglio dire, c'è questo problema, tenetene conto.
Sì, ma io vorrei
sottolineare, visto che ci sono tecnici,
no, visto che tu l'hai posto il problema, lo dobbiamo porre con molta delicatezza,
certo,
e molta prudenza, perché siccome quando si tratta di noi anche l'informazione va cercando il negativo per gonfiarlo oltre misura, in questo caso potremmo rischiare di dare un'occasione al sistema informativo nazionale di darci un'altra batosta dicendo che addirittura il nostro aeroporto dovrebbe scomparire perché c'è pure questo pericolo.
Cioè,
perché l'hanno fatto, abbiamo visto, con i bronzi che erano a Palazzo Campanella, quando erano gestiti in un laboratorio di grande profilo e veniva continuamente detto nelle televisioni, sul Corriere della Sera, in tutti i posti, che erano chiusi in uno scantinato buio a terra, abbattuti a terra, cioè abbandonati in uno scantinato buio e umido, giusto? Perché il Corriere parlò di questo. C'è stato un caso incredibile quando Lamberti Castronovo, e questo, di questo gli viene dato atto, io gli ho dato sempre atto, è riuscito a farsi invitare nella trasmissione del TG1 Mattina, nella qualità di assessore alla cultura della provincia di Reggio, per contrastare queste notizie che soprattutto il TG1 Mattina aveva evidenziato, cioè i bronzi abbandonati, eccetera. Lui è andato lì, ha fatto la dichiarazione, ha mostrato le immagini del laboratorio. La mattina successiva, il conduttore del TG1 mattina, che poi è anche napoletano, oltretutto, di origine,
Franco Di Mare,
sì, il conduttore del TG1 mattina ha ripetuto esattamente le cose che aveva detto nei giorni precedenti, cioè senza tenere conto che c'era stato lì, lui aveva dimostrato che non erano assolutamente abbandonati in uno scantinato. Cioè, di fronte anche all'evidenza, loro continuano sempre a parlare male di noi. Non c'è una notizia positiva che esce su di noi. Ecco perché poi non dobbiamo, anche da questo punto di vista, io non intervengo mai, io anche in questi giorni, con questi risultati del Sole 24 Ore, non sono intervenuto. Perché diamo ulteriore adito alle notizie negative nei nostri confronti, perché secondo me quei parametri che vengono utilizzati dal Sole 24 Ore come da altri non sono certamente rispondenti alla vita reale che noi viviamo, cioè sono deformati, perché sono dei parametri esclusivamente di carattere tecnico-economico, ma non intervengono su tanti aspetti della nostra vita collettiva che non sono assolutamente così disastrosi come si tende a dimostrarli. Quindi noi ogni volta che accettiamo senza discutere queste cose finiamo col rafforzare questa immagine negativa che viene sempre data di noi. A proposito, volevo aggiungere solo una cosa riguardante i tour operator. È veramente incredibile che noi abbiamo una serie di agenzie turistiche, anche di personaggi di un certo rilievo, anche di un tuo, diciamo, che si occupano esclusivamente
per portare via la gente.
Esatto. Dei regini che devono andare in giro per il mondo. Dico però, in tutte le altre città che si rispettano c'è sia l'azione per portare, perché è giusto, siamo in un mondo globale, quindi è giusto che uno voglia andare in Thailandia, a Tahiti, però Dio santo, non organizzano nulla perché la gente venga qui da noi. Cioè non c'è l'inside, proprio completamente,
l'avevo girato,
manca totalmente questo fatto.
Ma quella crociera sì, che mi ha mandato la costa.
Ma ogni volta fanno quegli accordi, che sono accordi temporanei, cioè sempre
costa, no?
E questo è come le compagnie aeree dell'aeroporto dello Stretto, sempre provvisorie, sempre in vista di elezioni, sempre, cioè questo accordo con le compagnie. Per esempio, se c'era un trasporto dello Stretto potenziato invece che indebolito costantemente, pensiamo soltanto all'aumento di visitatori se si organizza un giro della provincia di Reggio partendo dal museo, quel punto di forza, di tutti coloro che vanno a fare tappa per le crociere della costa a Messina, navi da 4.000 passeggeri. Ma sapete chi è che si prende tutti quanti i passeggeri e se li porta a Catania e a Taormina? Le agenzie turistiche di Catania, che vengono a Messina, aspettano questi passeggeri con i pullman sotto la nave e se li prendono e se li portano via, cioè a Messina non vanno neanche a comprare un oggetto, un souvenir, niente, se li portano via. E dico, è veramente incredibile come queste due città insieme non riescano ad applicare le loro potenzialità
così.
E si fanno gestire sempre dagli altri. Dico, anche su questo campo,
anche questo ci accomuna, vedi?
Con i messinesi molto di più ci accomuna, molto di più.
A Scalea hanno realizzato un aeroporto sull'alveo di una fiumare interamente completato ormai. Lì non c'è rischio di geologico.
Ciao, ci vediamo. Sì, te la mando per email. No, più la mandiamo e meglio è.